Dal Corriere della Sera, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 2025-04-14-11-01. Emofilia e altre malattie emorragiche congenite. Cosa sono? Sintomi, diagnosi, cure. Ne soffrono anche le donne. Circa 10.000 gli italiani colpiti, tra cui molte donne, contrariamente a quanto si pensava in passato. Dall'adolescenza alla gravidanza fino alla menopausa, campanelli d'allarme da non sottovalutare, al via campagna di sensibilizzazione per incentivare le donne a indagare la propria condizione coagulativa. 2025-04-14-11-01. Sono quasi 10.000 gli italiani colpiti da malattie emorragiche congenite, un gruppo di patologie tra cui l'emofilia provocate dalla carenza di singoli fattori della coagulazione. Tra loro ci sono anche molte donne fino a pochi anni fa considerate erroneamente immuni da queste patologie. Oggi, infatti, si sa che circa 3 su 10 sono a rischio di malattia, però sono ancora sottodiagnosticate e non assistite adeguatamente. Migliorare l'accesso a diagnosi, trattamenti, assistenza anche per le donne abitualmente considerate solo portatrici della malattia è l'appello lanciato dalla comunità di pazienti di tutto il mondo in occasione della giornata mondiale dell'emofilia che ricorre il 17 aprile. In Italia, in vista della giornata, la Federazione delle Associazioni Emofilici FEDEMO ha organizzato un convegno a Roma dal titolo Le malattie emorragiche congenite nelle donne, una condizione di rarità e fragilità, diagnosi e terapie, per richiamare l'attenzione di istituzioni, clinici, dirigenti sanitari, pazienti e, in generale, dell'opinione pubblica sull'importanza di non considerare l'emofilia e le solo patologie al maschile. Le malattie emorragiche congenite sono un gruppo di malattie rare ereditarie causate dalla carenza quantitativa o qualitativa di uno o più fattori della coagulazione del sangue, con conseguente predisposizione al sanguinamento. Se in condizioni normali la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da malattie emorragiche va incontro a numerose emorragie, anche spontanee. In pratica, in una persona che ha l'emofilia anche una ferita dovuta a un lieve trauma o a una piccola lesione può continuare a sanguinare provocando emorragie. In base agli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità, sono circa 10.000 i pazienti in Italia. Tra i disturbi emorragici più frequenti ci sono l'emofilia, la forma più comune dovuta a una carenza del fattore ottavo della coagulazione, l'emofilia provocata dalla carenza del fattore nono della coagulazione, la malattia di von Willebrand causata da un difetto di una proteina fondamentale per la formazione del coagulo. Quanto alla gravità delle MEC può spaziare da difetti lievi a difetti gravi, che riguardano prevalentemente i maschi. In quest'ultimo caso la diagnosi è precoce, in genere nei primi anni o mesi di vita, per l'insorgere di gravi emorragie, spesso spontanee. In caso di difetti lievi o moderati, invece, la diagnosi può arrivare in ritardo, per esempio in occasione di un sanguinamento eccessivo dopo un trauma o un intervento chirurgico o perché si riscontrano alterazioni di alcuni esami ematici, come il tempo di protrombina. Fino a pochi anni fa, chi soffriva di emofilia era costretto a sottoporsi a cicliche trasfusioni di sangue per sopperire al fattore mancante. Grazie ai progressi scientifici, oggi il trattamento dell'emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante, una sorta di profilassi con cadenza ciclica mirata a mantenere costante la quantità di fattore coagulante che il corpo non è capace di produrre. Il numero di somministrazioni a settimana è diverso a seconda della gravità della malattia. Oggi alcuni nuovi farmaci sono in grado di bypassare il cosiddetto fenomeno della resistenza, cioè lo sviluppo di anticorpi contro il fattore che viene iniettato dall'esterno e di ridurre la frequenza a una singola somministrazione a settimana. Nuove prospettive di cura si sono aperte con la terapia genica, trattandosi di una malattia in cui è mutato un preciso gene che produce il fattore di coagulazione del sangue, si va a correggere il difetto genetico alla base della malattia. Oggi si sa che per la casuale inattivazione del cromosoma X, cosiddetto fenomeno della lionizzazione, può verificarsi una carenza di fattore ottavo o nono in entrambi i generi, tanto che, come spiega Cristina Cassone, presidente FEDEMO, circa il 30% delle donne possono essere colpite da queste patologie e le portatrici presentano un aumentato rischio di sanguinamento, addirittura di tipo emorragico nel 10-15% dei casi. Nelle donne colpite da miti sanguinamenti ostetrico-ginecologici rappresentano la manifestazione emorragica prevalente. Di conseguenza, la donna con una malattia emorragica congenita presenta una maggiore frequenza di sanguinamenti e una qualità della vita peggiore rispetto ai maschi con la stessa malattia. I difetti in genere lievi o moderati, che si riscontrano soprattutto nelle donne, spesso sono sottovalutati o non compresi, per cui la diagnosi arriva in ritardo e di conseguenza c'è una mancata presa in carico delle pazienti. Ma quali sono i segnali da non sottovalutare? Dice il dottor Vito Trojano, presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, SIGO. Il sospetto clinico di una malattia emorragica in una donna può nascere in qualunque momento, anche dopo una banale estrazione dentaria o durante i cicli mestruali, se molto abbondanti, o, nella maniera più eclatante, nel postpartum dopo l'estrazione del feto, la cui evenienza può condurre a emorragie così importanti da necessitare, oltre a un intervento medico, anche di un intervento chirurgico di asportazione dell'utero. Come sempre, la diagnosi precoce della malattia è fondamentale per gestirla adeguatamente e prevenire gravi conseguenze. Ed esistono chiari campanelli d'allarme cui prestare attenzione, come spiega Elvira Grandone, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche all'Università di Foggia. Durante l'adolescenza mestruazioni abbondanti, per esempio, possono indicare coagulopatie. Nell'età fertile sono segnali importanti da non trascurare sanguinamenti anomali, soprattutto in gravidanza o postpartum. Nel periodo della gravidanza e del parto, il rischio di emorragie spontanee o aborti ricorrenti richiede attenzione. In menopausa, il sanguinamento anomalo può suggerire disturbi della coagulazione. In caso di mancata diagnosi di MIC, quali rischi si corrono? Spiega Giancarlo Castaman, presidente della Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi, SISET. Sono diversi i trattamenti di cui hanno bisogno le pazienti, dalle trasfusioni di globuli rossi e plasma a manovre chirurgiche non necessarie. Oggi abbiamo a disposizione terapie emostatiche specifiche per la gestione e la prevenzione dei sanguinamenti nelle diverse malattie emorragiche congenite, per questo la diagnosi di malattia è importante per consentire un trattamento efficace e mirato. Per ottenere una diagnosi precoce può essere di aiuto anche l'uso di un semplice questionario al fine di escludere o accertare la possibile carenza coagulativa. Riferisce Silvia Linari, responsabile sperimentazione clinica presso la struttura organizzativa dipartimentale SOD Malattie Emorragiche e Coagulative dell'azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze. Questa attività, sostenuta dall'Associazione Toscana Emofilici, è già realtà da oltre 2 anni nella regione toscana, dove in alcuni ambulatori ginecologici ospedalieri e consultori extraospedalieri viene proposto alle donne il questionario VVD-Test, il cui risultato positivo comporta una richiesta di valutazione ematologica. Presso il Centro Malattie Emorragiche e della Coagulazione del Careggi sono state identificate 64 donne con VVD-test positivo e a 5 di loro è stata diagnosticata una malattia emorragica congenita di grado lieve, con conseguente presa in carico e gestione multidisciplinare. Linee guida internazionali forniscono indicazioni sulla diagnosi e la gestione delle MIC nelle donne. Ora, l'Associazione Italiana Centri Emofilia, AIC, sta lavorando alla stesura di linee guida nazionali, come riferisce la presidente AIC, Rita Carlotta Santoro. Abbiamo istituito uno specifico gruppo di lavoro per studiare gli aspetti clinici e di ricerca relativi alle donne portatrici e affette da malattie emorragiche congenite. Inoltre, il gruppo promuove iniziative educazionali e di sensibilizzazione a supporto delle donne affette da MIC e di recente ha presentato 2 studi clinici multicentrici. In occasione della giornata mondiale, parte una campagna di sensibilizzazione rivolta alle donne, in sinergia con Ministero della Salute, istituzioni sanitarie e società scientifiche, per incentivarle a indagare, attraverso controlli ed esami specialistici mirati, la propria condizione coagulativa, spesso trascurata e possibile causa di complicanze di salute anche gravi.